Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. La narrazione rivela la verità senza bisogno di definirla.
Che la narrazione riveli il significato senza bisogno di definirlo, perché la definizione è piuttosto compito della filosofia, che in molti casi si ostina a catturare il mondo nella trappola della definizione, lo affermava Hannah Arendt nel suo saggio su Isaac Dinesen. Chi era Isaac Dinesen? Era uno dei nomi d'arte della scrittrice Karen Blixen, che del resto di nascita era Dinesen, poi sposata von Blixen. La narrazione è dunque in grado di svelare la fragilità della vita e la rende più tollerabile. Arendt scriveva per la precisione che una storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi, facendo eco appunto a Karen Blixen, che a sua volta scriveva: «Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi». E tutto questo ci porta al senso della narrazione e della scrittura, su cui si interroga da tempo anche il nostro ospite di oggi, il filosofo Franco Rella, già professore di estetica, soprattutto all'Università di Venezia. E si interroga Franco Rella mettendosi in gioco, evitando l'atteggiamento rigido di chi vuole restare nel proprio campo, ma accettando di sconfinare in terre altre, come la letteratura o l'arte. E forse questa capacità di sconfinare, viene da pensare, potrebbe essere una caratteristica della filosofia, che del resto proprio su uno sconfinamento nella narrazione si costituisce, almeno nella storia della cultura occidentale, ossia la narrazione che Platone fa della vita e del pensiero di Socrate. Ma tra poco parleremo di tante narrazioni che hanno costellato la nostra cultura fino ad oggi. Narrare, tentativi di inventario, si intitola il libro più recente di Franco Rella, edito da Iaca Book, così come scrivere, autoritratto con figure, o territori dell'umano, o ancora immagini e testimonianze dall'esilio. Professor Rella, il tema dell'esilio torna in gran parte della sua opera. Vogliamo partire da qui. Che cosa intende lei per esilio?
L'esilio è la condizione in cui spesso l'artista, lo scrittore, il poeta si trova per porsi faccia a faccia con la realtà, con se stesso, con il mondo. I grandi scrittori hanno sempre, come dire, vissuto e praticato una forma di esilio. Nel mio libro Immagini e testimonianze dall'esilio parlo di alcuni grandi scrittori, parlo di Kafka, che dichiara di essere l'uomo della foresta, l'uomo che è isolato, che a un certo punto in una lettera Felice dice: per me anche la solitudine di un eremita è troppo poco, ci vuole la solitudine di un morto addirittura. Oppure in questo libro parlo di figure dell'esilio, Dora Marcus di Montale, parlo di alcune di queste esperienze estreme di Proust, che chiuso in una stanza, esiliato al mondo, porta avanti la sua opera, porta avanti la ricerca, che è anche un confronto serrato con se stesso e con la realtà e con i propri fantasmi. Per esempio, una delle metafore che ricorre nella Ricerca del tempo perduto è che l'immagine di Ulisse che sulla porta dell'Ade fa parlare le ombre con il suo sangue. E spesso Proust immagina, è sicuro in qualche modo che sta donando, in qualche modo sta versando il suo sangue per far parlare le figure che abitano la sua coscienza, la sua anima, la sua mente. E quindi queste sono esperienze in qualche modo radicali, estreme dell'arte, della letteratura, di tutti i tempi.
Quindi L'esilio come condizione esistenziale, in un certo senso, sì. Esilio come condizione propria dell'umano. Un altro suo libro si intitola appunto Territori dell'umano. Quindi che cosa è l'umano? L'umano può essere appunto vista come una dimensione in cui la peculiarità è proprio quella di sentirsi esiliati, ma non solo gli artisti, gli scrittori, tutti gli esseri umani.
Beh, certo, voglio dire, poi nella situazione attuale in cui nella solitudine della claustrazione per la pandemia, nel faccia a faccia con la malattia, con la paura della malattia, così si arriva faccia a faccia con se stessi e a scoprire, come dire, il carattere più profondo dell'essere umano. Oggi ci sono molte filosofie che predicano un superamento dell'uomo, un superamento. C'è un libro che parla appunto come gli dèi di Harari, che parla di questa dimensione ulteriore, c'è però alla fine anche di queste figure, di queste immagini, questo mito dell'uomo che supera la malattia e si dà quasi come immortale, c'è il faccia a faccia con il proprio destino. I greci diceva che gli uomini sono creature di un giorno, se questo giorno dura 100 anni o dura anche di più, poi a un certo punto si è creature. Un grande poeta come Elio dice: tutto ciò che nasce deve morire, questo è il destino dell'umano, ecco.
Questo è il destino dell'umano, e in Territori dell'umano lei parla anche però dell'infanzia, l'infanzia come l'età in cui si disegna, come dire, il territorio di un altro umano. Lei scrive: nessuno sa come i bambini il senso del mai più e del sempre. I bambini sono estremi. Ecco, questa tensione verso l'estremo è anche un'altra costante della sua riflessione filosofica. Ma in che senso i bambini sono estremi e forse noi dovremmo tendere a questa innocenza che non abbiamo più?
Non so se proprio innocenza, io sono colpito, ecco, e in qualche modo è anche la memoria della mia infanzia, del fatto che un bambino, quando, non so, si trova da solo, è una solitudine assoluta. Quando noi vediamo un bambino che esplode in un pianto dirotto, oppure si perde in un gioco, eccetera, è sempre tutto il mondo che lui afferra in quel momento, un mondo di dolore quando si sente solo, un mondo di derelizione, un mondo di gioia, come se il mondo stesso fosse un giocattolo che si muove nelle mani dei bambini. Io devo dire, sono molto affascinato, ecco, da questa figura, da questa radicalità che mi pare di scorgere nell'infanzia.
Verso l'estremo, tornando quindi a questo termine così ricco di connotazioni, verso l'estremo, lettere su Cézanne e l'arte come destino, si intitolava un volume di lettere di Rilke su Cézanne che lei aveva curato per l'editore Pendragon, mentre più recentemente ha scritto una postfazione al volume Cézanne-Rilke, quadri da un'esposizione, edito da Jacob Book, un volume in cui, appunto, tra l'altro, la storica dell'arte svizzera Bettina Kaufmann ha ricostruito per la prima volta l'elenco completo delle opere esposte nella mostra dedicata a Paul Cézanne, tenutasi a Parigi nel 1907. Quindi, perché anche studiando le lettere di Rilke su Cézanne lei usa questo termine estremo? Ci può magari anche ricostruire un momento la vicenda di questa passione che Rilke sviluppò per Cézanne?
Verso l'estremo è un'espressione che Rilke stesso usa nelle sue lettere, quando in una delle prime lettere da Parigi, lui si trova a Parigi nel 1907 e lì a un certo punto si incontrerà Cézanne nella grande esposizione che viene fatta nel 1907 al Salon d'Automne, e lì lui dice, è in qualche modo in uno stato quasi di incertezza, di depressione, perché essere artisti significa essere arrivati all'estremo, e lui sa di non esserci ancora arrivato, di aver lambito, come dire, la radicalità che un artista deve avere. Un artista in qualche modo è implacabile con se stesso e con i suoi materiali. E a un certo punto lui trova questa linea in Cézanne, e c'è una lettera bellissima, perché lui scrive ogni giorno una lettera alla moglie in cui parla di questa esperienza, in cui lui racconta di essersi mosso dal Faubourg Saint-Germain, dalla casa di una nobile donna, eccetera, le nobili donne che Rilke frequentava, lui era un poeta alla moda, e viene accompagnato fino al salone dove c'è Cézanne da questa signora, da questa vecchia nobile donna. A quel punto lei sparisce, perché di fronte a Cézanne non c'è spazio per lei. Lui fa una sorta di metamorfosi, cambia vita, cambia atteggiamento, perché lui dice: la realtà stava tutta da quella parte lì, stava tutta dalla parte di Cézanne. Cézanne nei suoi quadri, lui lo dice a un certo punto: io non so dire se sono belli quelli fatti prima o dopo, però lui sa che Cézanne è arrivato ad un punto estremo dell'esperienza artistica. Questo accanimento sulla montagna, sulla Saint-Victoire, che ogni giorno Cézanne dipinge accanitamente, è perché la montagna, come ogni cosa del mondo, contiene mille domande, mille compiti per l'artista che deve interrogare la realtà, deve interrogare questa cosa, deve interrogare la montagna, deve interrogare quello che in qualche modo in cui si condensa il reale. E quindi questa è un'esperienza straordinaria che accompagnerà Rilke per tutta la sua esistenza. Lui, anche quando scrive alla fine dell'Elegia o nel 24, quando gli chiedono qual è stato il punto, l'ispirazione dell'Elegia, dice: alla base di tutto c'è Cézanne, proprio che lui coglie come una sorta di maestro nel rapporto dell'artista che deve dare voce alla realtà, deve far sì che le cose vengano in qualche modo salvate dalla parola del poeta, dall'immagine del pittore, cioè diventino veramente cose per noi, non meri oggetti.
Da Cézanne vorrei fare adesso un tuffo nel Medioevo, perché invece un'opera d'arte che ricorre nei suoi testi, che l'ha spesso affascinata e che suscita molti interrogativi, è una statua medievale dell'Antelami nel battistero di Parma, sì, che raffigura l'inverno. Quindi un vecchio con un rotolo di carta, lo sguardo dell'uomo, lei scrive, è volto altrove, come impaurito, e sembra rendersi conto che la sua vita è stata fatta solo di parole. L'interrogativo qui è: ma le parole bastano? La letteratura può salvarci, può costituire una diga contro l'angoscia, come diceva Flaubert?
Sì, può in qualche modo, certo, ma ecco, l'Antelami, io quando ho visto l'Antelami la prima volta, questa statua, questo battistero meraviglioso in cui ci sono queste statue bellissime, ne sono stato quasi folgorato, perché in qualche modo lì ho visto anche in qualche modo il mio destino. Io vivo di parole, le parole che ho letto tutta la vita, le parole che ho scritto tutta la vita, e a un certo punto viene il dubbio, viene quell'attimo in cui ci si chiede: ma il mio mondo è un mondo di parole e di carta in qualche modo, oppure anche un mondo di cose, oppure parlare delle cose, raffigurarle in qualche modo mi ha tenuto non vicino, non dentro le cose, ma mi ha allontanato da esse, mi ha allontanato dalle figure, dall'umano, perché fare arte è un costo. Flaubert, si parlava di esilio, si è esiliato nella sua casa a Croisset vicino a Rouen, e lì lui si muoveva, poi da un certo punto in avanti andava a Parigi ogni 3-4 mesi o così, ma lì era completamente fuori da qualsiasi rapporto. Quando Louis Collet, la sua amante, si presenta alla porta di questo suo rifugio in cui lui era isolato da tutto, ecco, lui rompe con l'amante e per 2 anni poi riprenderà il rapporto. C'è questo momento in cui ci si chiede se gli strumenti che usiamo per dar forma, per dar corpo, per dare realtà alle cose che ci circondano, non siano anche gli strumenti che ci tengono lontani da esse.
Il suo saggio più recente, Francorella, si intitola Narrare, ma il termine saggio forse non vi aderisce appieno, perché questo libro è fatto anche di una scrittura d'altro genere, più narrativa, è come se lei narrasse il narrare in un certo senso, e poi parla di tentativi di inventario. Qual è il senso che lei dà a questo termine, inventario?
Ma guardi, io penso che questo libro affronta una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Io penso che la narrazione sia uno dei grandi strumenti che l'uomo ha per dar forma e ordine alla realtà, e quindi lì metto in scena un personaggio, perché di questo si tratta, un personaggio che cerca di costruire una narrazione per dare ordine alle cose. Le prime parole di questo libro sono una finestra, quindi un dentro e un fuori, un vetro attraverso cui vedo il mondo, ma qui c'è anche il riflesso della mia faccia, e so anche che respirando vicino a questo vetro posso appannarlo e deformare anche l'immagine. Come tenere insieme la complessità della realtà, del mondo, delle cose? Provo a raccontarla, ma quando la narrazione in qualche modo non decolla, allora si ricorre a quella che è, come dire, una narrazione di grado zero, che è l'inventario. Invece che raccontare, enumero le cose invece che raccontarle, perché in qualche modo il personaggio di questo libro, che non è più un saggio, non so che cosa sia effettivamente, cerca di costruire una storia, inventa dei personaggi, poi questi personaggi non riescono a dare ordine alle cose, al mondo, alla realtà, e allora li abbandona, poi li riprende, così finché alla fine di questo tragitto, in cui tenta appunto questa storia, in cui tenta anche l'inventario, lui se lo dice costantemente, devo almeno fare un inventario, alla fine poi affida queste parole ad un possibile lettore che sappia cogliere dentro queste parole la densità dell'anima di chi ha guardato il mondo e ha cercato di descriverlo. D'altronde che la narrazione nella modernità faccia fatica a compiere il compito che ha avuto in passato, dai poemi di Omero fino ai grandi romanzi dell'Ottocento, è dato dal fatto che molte opere nella modernità sono opere che non finiscono. Castello di Kafka, L'uomo senza qualità e molte altre, con lo stesso Ricerca del tempo perduto, è un'opera inconclusa, e quindi questo senso di una narrazione che si spinge per dare senso al mondo e alla realtà e che in qualche modo si ritrova incapace di farlo, però la grandezza della narrazione e la grandezza dell'arte è che, rappresentando questa impossibilità, in qualche modo do ancora, come dire, una cifra di conoscenza della realtà e del mondo e delle sue lacune e delle lacune di chi cerca di raccontarlo.
Mi viene in mente appunto Hannah Arendt quando scriveva che una storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi, facendo eco a un'altra donna, Karen Blixen, che a sua volta scriveva: tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi. Quindi scrivere è contenere il caos, in fondo, se ho ben capito le sue parole, professor Rella, sia quando una storia riesce a farlo, sia quando anche, come in alcuni romanzi appunto più vicini a noi, una sorta di opere aperte non riescono a farlo, però la tensione comunque è quella, è a contenere il caos.
Sì, sì, è come quel momento di sospensione che c'è anche in Mosè a Ronne di Schoenberg, quando Mosè dice das Wort fehlt, la parola manca. Ed è la conclusione del Castello di Kafka, quando K entra nella casetta dell'operaio Gestetter, c'è sua madre che sta leggendo, alza la testa dal libro e dice: e quel che disse, e lì termina il libro. Noi non sappiamo quel che disse, in realtà non è che il libro sia spezzato dal fatto che Kafka non ha potuto più scrivere, Kafka non ha voluto, perché questa è la conclusione vera del libro. La storia di K è una storia che non finisce, è una storia che non può avere questo destino, è un destino che si disegna proprio in questa incapacità e in questa impossibilità di spiegare tutto, di spiegare, di dare un senso alle cose.
Siamo in conclusione ormai della nostra intervista, ma volevo ancora citare quello che lei scrive molto suggestivo nell'ultima pagina del suo libro Narrare: la parola è ciò che hai, e quindi questo porta con sé l'idea che le parole, anche quelle dette con voce deboletta, come direbbe Guido Cavalcanti, sì, che peraltro lei cita, portino l'anima con sé. Quindi questo portare l'anima con sé delle parole sembra dare senso, legittimare l'attività dello scrivere, del raccontare.
Ah, beh, certo, alla fine è questo quello che resta. Noi abbiamo le parole e a un certo punto dobbiamo renderci conto che questo che abbiamo non è soltanto questo, è tanto, avere le parole è tanto. Avere le parole è in qualche modo poter dare un'immagine del mondo e anche quando questa immagine è opaca consegnarla e consegnarsi con questa agli altri, avere una relazione con la realtà, ma avere una relazione anche con quelli che appunto possono cogliere, come in Cavalcanti la ballatetta in Toscana, che deve trovare per poter sopravvivere le persone che riescano a coglierla. E questa è in qualche modo la speranza di chi scrive, di chi dipinge, di chi fa musica, di chi si affida alle forme, alle parole, alle immagini.
Abbiamo conversato con il filosofo Franco Rella. Il suo ultimo libro appena uscito da Iacabuca è intitolato Narrare, tentativi di inventario. La nostra conversazione ha toccato anche tematiche presenti in altri suoi libri, ad esempio scrivere, autoritratto con figure, territori dell'umano, immagini e testimonianze dall'esilio e Cézanne Rilke, quadri da un'esposizione, Parigi 1907, tutti editi da Iacabuca. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il nostro ospite, da Letizia Bolzani. Un cordiale, a risentirci.